Leggiamo l'ultimo brano del capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, da 31 a 47. Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera, ma c'è un altro che mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace. Voi avete inviato messaggeri da Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, credendo di avere in esse la vita eterna. Ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste. E come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre, c'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Gesù continua il suo discorso ai giudei, immaginandosi di essere a giudizio in un tribunale, e difatti i giudei lo avevano già in qualche modo condannato, cercavano di farlo morire. E allora dice: se io fossi a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza in un tribunale non viene presa in considerazione. La mia testimonianza non sarebbe vera, cioè non è ritenuta valida da voi. Ma c'è un altro che mi rende testimonianza. E subito Gesù non dice chi è quest'altro, lo si deve scoprire. Se uno non ha gli occhi bendati, potrebbe già averlo visto. Un altro che mi rende testimonianza, e so che la sua testimonianza è verace. Quest'altro è Dio stesso. Gesù è continuamente in rapporto col Padre e pensa a Lui anche in questo momento, perché è Lui, il Padre stesso, che realizza i miracoli obbedendo alla parola di Gesù. Quando Gesù parla, il Padre realizza quello che Lui dice, ed è il Padre che attira le folle dietro a Gesù. Questi sono i segni chiari, i miracoli e l'attrazione che hanno le folle dietro a Lui, i semplici, i poveri. Sono la testimonianza che un altro rende, che il Padre stesso rende. Ma gli uomini credono più facilmente ad altri uomini che non ai propri occhi, a quello che vedono dell'opera di Dio. E allora Gesù dice: voi avete inviato messaggeri a Giovanni, cioè voi avete posto un po' di fiducia in quell'uomo, in Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Che cosa aveva detto Giovanni? Giovanni aveva testimoniato che Gesù è l'agnello di Dio, aveva testimoniato che su di lui era sceso lo Spirito, aveva quindi testimoniato che Gesù è il Salvatore di Dio, colui a cui si può credere. Aveva testimoniato che l'amore di Dio era diventato visibile e concreto in Gesù. Ha reso testimonianza alla verità, cioè ha reso testimonianza che ciò che è nascosto è venuto alla luce in Gesù, che l'amore di Dio nascosto nei secoli è venuto alla luce in Gesù. Questa è la verità. E Giovanni ha reso testimonianza. Io non ricevo testimonianza da un uomo. Per Gesù non è importante quello che ha detto e fatto Giovanni. Per Gesù la testimonianza importante è quella che Dio stesso gli fa vedere giorno per giorno. Non è necessaria, è troppo poco la testimonianza dell'uomo, perché poi anche gli uomini possono ascoltare un uomo e dargli fiducia fino a un certo punto. Difatti, egli era una lampada che arde e risplende e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Finché c'era convenienza, sono andati a interrogare Giovanni, ma non hanno preso sul serio quello che lui ha detto. Erano preda del loro opportunismo. Hanno ritenuto la parola di Giovanni solo quel tempo che conveniva. L'avevano presa come quella parola che cade sui sassi, che appena mette radici si secca. Vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Gesù li orienta alla testimonianza di Giovanni perché, chissà, forse qualcuno ancora può dar importanza a quella voce che avevano udito. Forse possono ancora sfidarsi di quell'uomo che avevano ammirato. La testimonianza di un uomo, di Giovanni, è una porta aperta per accogliere la testimonianza di Dio, perlomeno per farsi attenti a quello che Dio opera nella vita di Gesù. Egli era una lampada che arde e risplende. Gesù dice questo di Giovanni: era veramente una lampada, cioè una luce, qualcosa che illumina i segreti di Dio, le cose nascoste che l'uomo non riesce a vedere. Era una lampada, ha aiutato a vedere le cose così come stanno, ha aiutato ad accorgersi che l'amore di Dio è venuto, e questo non solo con le sue parole, ma proprio lui era la lampada, cioè con lo scarto della sua vita, col suo modo di vivere. È stato un dono di Dio. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, una testimonianza che vale ancora di più e che dovrebbe diventare decisiva. E qual è questa testimonianza? Le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Quelle opere che io sto facendo, cioè Gesù si dichiara obbediente, quello che lui sta facendo non se l'ha inventato lui, ma è ciò che il Padre gli ha detto di fare. Quelle stesse opere testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Così con queste parole Gesù un'altra volta ancora afferma che lui non ha dei poteri divini in contrapposizione a Dio, ma che lui è obbediente. E Dio è il suo padre, cioè ha un rapporto d'amore con lui. E Dio, in quanto è padre, in quanto è papà, trasmette anche le sue attività al figlio, trasmette le sue capacità e trasmette i suoi disegni, le finalità, gli scopi delle azioni. Dio, essendo padre, non solo dà una vita che rimanga staccata poi da lui, ma dà una vita che porti avanti il suo stesso amore, il suo stesso essere, i suoi modi di fare. Vivere in questa visuale di vedere Dio non come Dio, ma di vederlo come papà, veramente trasforma tutta la vita, trasforma tutta l'esistenza dell'uomo. Perché se io vedo Dio come Dio, posso aver paura, rispetto di Lui e poi fare quel che voglio io. Ma se lo vedo come papà, allora io mi rendo attento ai suoi desideri, alle sue intenzioni. Divento gioioso di poter fare quello che lui sta facendo, cerco qual è il suo modo di fare, le sue intenzioni. Ed è quello che fa Gesù e che vuole aiutare a comprendere. È una visuale veramente nuova e che trasforma la vita, perché dà la vera immagine di Dio e quindi anche la vera identità dell'uomo. Che l'uomo non è un orfano, qualcuno staccato, ma è un figlio che è quindi dentro la casa di Dio, dentro la sua famiglia, dentro la sua vita. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere testimoniano di me. Quali sono queste opere? Gesù aveva fatto alzare il paralitico dalla fossa, l'aveva avviato alla festa, aveva dato di nuovo la gioia all'uomo che era come morto. Gesù aveva fatto vivere il figlio del funzionario del re e aveva recuperato i loro rapporti familiari, aveva fatto scoprire a quell'uomo che il suo ragazzo era suo figlio e che lui era padre. Aveva rinnovato la vita. Queste sono le opere che testimoniano. E in che modo testimoniano queste opere che Gesù viene da Dio? Perché queste opere sono proprio quelle che Dio vuol fare. Sono proprio quelle opere che Dio ha annunciato. Sentite cosa dice Isaia 1,17. Imparate a fare il bene. Imparate. Cosa vuol dire imparate? Se lo dice Dio, guardate a me. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Gesù sta compiendo le opere del Padre. Sempre Isaia 58,6. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato? E vedremo che questo lo farà dopo Gesù, vedremo al pomeriggio, nel capitolo seguente. Dividere il pane con l'affamato, eccetera. E ancora 61,1, lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare lieto annuncio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, promulgare l'anno di misericordia del Signore, consolare tutti gli afflitti, allietare gli afflitti di Sion. Ecco, Gesù sta compiendo queste opere, le opere del Padre. E ancora Geremia 31, 21, 11. Liberate l'oppresso dalla mano dell'oppressore, se no la mia ira divamperà come fuoco, eccetera. Poi non sono andato a cercarveli ancora tutti, ma ce ne sono tante altre di queste parole. Ancora Geremia 22, 15. Egli praticava il diritto e la giustizia e tutto andava bene. Tutelava la causa del povero e del misero e tutto andava bene. Questo non significa infatti conoscermi? E poi ancora Ezechiele, come abbiamo già visto, i Salmi, eccetera. Le opere che Gesù compie sono le opere del Padre, che il Padre vuole che l'uomo compia, che il Padre vuole che il Figlio suo compia. Sono opere di vita quelle che compie Gesù, non sono opere di morte. Mosè, quando doveva dimostrare che la sua parola aveva l'autorità di Dio, comandava e qualcuno moriva. Così la gente aveva un po' di paura e si accorgeva che la parola di Mosè era la parola di Dio. Gesù invece compie le opere stesse, non un'opera aggiunta per dimostrare che la parola è vera, ma l'opera stessa è di Dio, perché è opera di vita, opera che trasmette vita, gioia, salvezza, salute, amore, fiducia reciproca. E anche il Padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me. Quindi non solo le opere che Gesù sta compiendo in obbedienza al Padre, ma il Padre stesso, con le sue parole, ha reso testimonianza di me. In che modo? Le scritture. Le scritture che sono la parola di Dio. Il Padre stesso ha reso testimonianza di me. Ma voi, ecco io l'improvvero che Gesù fa ai giudei, non lo fa a voi questo rimprovero, non lo fa a noi, a meno che non ne abbiamo di bisogno qualche volta. Ma comunque di questo noi lo leggiamo adesso come ha fatto ai giudei, non spaventatevi. Voi non avete mai udito la sua voce. Secondo, né visto il suo volto, oppure osservato la sua immagine, secondo un'altra traduzione. Terzo, non avete la sua parola che dimori in voi. Perché? Che non credete a colui che egli ha mandato. Non prendete sul serio la parola, l'unica parola di Dio, che è la persona di Gesù, il Figlio. Non avete ascoltato la sua voce, cioè non siete stati attenti quando Dio parla, non avete messo dentro la sua voce, la voce dello sposo, di colui che ama, non avete ricevuto quindi l'amore di Dio. Non avete ascoltato la voce. Questo era il rimprovero che Dio continuava a dare al popolo nel deserto, e poi ancora dopo: non hanno ascoltato, non hanno ascoltato, non avete ascoltato. Questo era il peccato più grave del popolo nel deserto, e tutti i castighi che il popolo ha ricevuto nel deserto sono arrivati perché non hanno ascoltato. Né osservato la sua immagine. Non avete visto il volto di Dio, la sua immagine. Qual è l'immagine di Dio? È l'uomo che è creato a immagine e somiglianza di Dio. L'uomo senza egoismi. L'uomo guarito l'uomo che non vive per se stesso, ma che vive donandosi. L'uomo risanato è l'immagine di Dio, il volto di Dio. L'uomo che vive in rapporto d'amore col Padre. Quando i giudei hanno visto il paralitico guarito, che poteva entrare nel Tempio e avere un rapporto con Dio mentre prima non poteva, questi non hanno visto l'immagine di Dio in quell'uomo che ha un rapporto d'amore col Padre. Non erano stati capaci di vederlo. E non avete in voi la sua parola, il suo messaggio, le sue intenzioni, non le conoscete, non ce le avete dentro, che la sua parola, il suo messaggio è amore, non ce l'avete dentro, non conoscete i suoi progetti, sono così chiari nelle scritture. Ora queste tre affermazioni di Gesù è come dire: siete pagani, siete pagani. Voi che credete ad essere del suo popolo, ma in pratica non ascoltate la voce, non vedete la sua immagine, non tenete nel cuore il suo amore, il suo progetto d'amore, allora siete pagani. Non crediate ad essere autorità del popolo di Dio, non crediate ad essere qualcuno per il Signore, pagani siete. Perché non credete a colui che li ha inviato. Non avete questo rapporto personale con Dio. Come dire, voi il rapporto personale con Dio lo coltivate attraverso le leggi, ma non attraverso la persona. Non avete un rapporto a tu per tu con Dio e quindi non lo potete avere, non ce l'avete nemmeno col suo figlio, colui che egli ha mandato. Perché colui che egli ha mandato è voce del Padre. Colui che egli ha mandato è volto, immagine del Padre. Colui che egli ha mandato è parola del Padre, espressione del suo amore. In queste tre parole che Gesù ha dato, noi vediamo anche un pochino, se vogliamo, già una prima immagine della Trinità. Il Padre ha una voce, qualcosa che comunica dello Spirito Santo. Il Padre ha un volto da mostrarci e questo volto ce lo manifesta attraverso il Figlio. E il Padre ha una parola da darci, ha il suo amore stesso, che è il Figlio che muore per noi, l'amore, il dono dell'amore. Quindi Gesù ci mostra la vita di Dio, la vita del Padre, ci fa giungere lo Spirito Santo nel nostro cuore. Però chi non è aperto all'amore non riesce a cogliere questi doni di Dio, questa presenza di Dio. Non sanno confrontare questi giudei, quello che vedono e quello che odono, non lo sanno confrontare con la parola di Dio. Le opere che compie Gesù e le parole che si sentono dire da Lui non la sanno confrontare con la voce di Dio, con la parola di Dio e con l'immagine di Dio. Non sanno confrontarlo e quindi non lo accolgono il Figlio, non accolgono Gesù. Non riescono a vedere che è da Dio, perché non lo confrontano con le scritture, non lo confrontano con le intenzioni che Dio ha, non le vogliono nemmeno scoprire. Voi scrutate le scritture, cioè fate anche fatica a studiare le scritture, scrutate, cercate di entrarci dentro, credete di trovare la vita in esse. Ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Il vostro studio, benché faticoso, è inutile, addirittura vano. perché è uno studio falso e quindi dannoso. Perché voi le scritture le assolutizzate, le trattate come una cosa separata da colui che ve le ha date. Le studiate, credete di avere vita nello studio delle scritture, non in colui che ve le ha date perché lo amiate. Studiando le scritture potete insuperbire, potete coltivare l'orgoglio spirituale, potete credere di essere chissà chi, potete credere di essere voi qualcuno. Le scritture invece sono proprio esse che parlano di me, sono le scritture che mostrano il vero uomo, vera immagine di Dio. Sono le scritture che parlano del figlio obbediente, del servo di Dio, servo obbediente. Sono le scritture che parlano del vero pastore dato da Dio, della vera vite. Sono le scritture che parlano di Gesù. Ma leggere le scritture senza giungere a Gesù, senza confrontarle con la sua persona, diventa un giudizio, diventa condanna. Le scritture vanno lette per ascoltare, ubbidire, scoprire i disegni di Dio, per diventare figli insieme col figlio. Ma voi non volete venire a me per avere la vita, quindi è inutile per voi leggere le scritture. Voi venite a me per accusarmi, non per avere la vita. La vita la si trova non nel libro, ma in colui di cui il libro parla, in colui che il libro annuncia. La vita è nella persona, non nella carta o nell'inchiostro. Io non accetto gloria dagli uomini. Gesù è libero. Riceve gloria solo dal Padre, dipende cioè solo da Lui, ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Perché? Perché Gesù sa che non avete in voi l'amore di Dio, perché essi escludono il popolo che Dio ama. Dio ama i miseri, gli afflitti, i paralitici, i poveri, gli ammalati. Ed essi invece lo escludono, questo popolo, dal Tempio, lo escludono dall'amore. Non avete in voi l'amore di Dio, non avete misericordia. Avete che cosa allora? Amor proprio. Amor proprio che vi fa prendere gloria gli uni dagli altri. E quindi non potete stare in ascolto di Dio, perché siete costretti a vivere nella tensione, nella paura, schiavi delle passioni degli altri, perché cercate gloria dagli altri. Lo dice dopo: io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo riceveste. E come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dal Dio unico? Io sono venuto nel nome del Padre. Gesù compie i disegni del Padre, quello che c'è scritto nelle scritture della volontà di Dio, e non mi accettate. Se invece un altro viene nel proprio nome per fare le sue cose, voi lo ricevete, perché volete ricevere gloria da lui, e così gli date gloria, lo ricevete. Avete anche voi amor proprio come ce l'hanno quelli che vengono nel proprio nome. Quelli che vengono con degli interessi, li accogliete e non vi accorgete che li imbrogliano e li opprimono. Questo non è vero solo per i giudei di allora, ma è vero sempre. Quando c'è qualcuno che viene nel proprio nome con un sistema di vita, con un sistema di filosofia, con un sistema di psicologia, con un nome grande, li corrono dietro. Guardate come va a nominare Freud. Ah! Come se avesse parlato non so chi, Basta nominare, non so, Marx, ma adesso non più, Marx prima, adesso qualcun altro. Ah, e questi vengono nel proprio nome. E nessuno va neanche a vedere che poi proprio Freud è andato in cerca dell'occultismo qualche volta nella sua vita per fare le sue teorie. E quindi, ah, si crede. E invece ci viene mandato da Dio, non gli si dà fiducia. E così si resta oppressi, imbrogliati da teorie che vengono dall'egoismo, dalla violenza che c'è nel cuore dell'uomo, dal peccato. Se uno venisse nel proprio nome, lo ricevereste. Vedete quanto si diffonde la secolarizzazione o altro, perché c'è il nome dell'uomo. Per ricevere gloria gli uni dagli altri. E invece chi viene nel nome di Dio? Come potete credere voi che cercate gloria gli uni dagli altri e non dal Dio unico? Come potete credere? È impossibile credere, aver fede, se c'è amor proprio, se c'è ambizione, se c'è rispetto umano, non può esserci fede. Chi cerca appoggi nell'uomo, negli uomini, chi cerca di far bella figura, perde gamba la propria fede, non si fida di Dio, diventa ateo. Non occorre far professione di ateismo, basta proprio cercare la gloria gli uni degli altri, diventa ateo. Basta far qualcosa perché piace a quello, piace a quell'altro, sei ateo in quel momento, sei senza Dio. E se hai un Dio, un papà, non cerchi la gloria di piacere all'uno, all'altro, cerchi di piacere solo a lui, che è lui l'unico. Ci fa questo essere pagani. Basta prendere nel cuore un po' d'amor proprio, un po' di ambizione, e si è subito pagani. La fede, la vera fede, è disposta a far brutta figura. La vera fede è disposta all'indifferenza. A subire l'indifferenza degli altri. La vera fede è disposta a passare nel nascondimento, a non essere notato da nessuno. La vera fede è disposta alla derisione, a lasciarsi prendere in giro. La vera fede è disposta alla persecuzione, perché la fede vuol dire prendere gloria dal Dio unico, solo da Lui. Non crediate che io sia venuto ad accusarvi davanti al Padre, che sia io, no, Gesù è venuto per salvare, non per accusare, però la parola che essi hanno, la parola di Mosè, cioè quello che essi già sanno di Dio, è già sufficiente per confrontarsi e per trovarsi fuori. Quello che noi già sappiamo di Dio è già sufficiente, non occorre che ci venga detto niente di nuovo. Quel che già sappiamo è sufficiente per confrontarci e trovarci mancanti. Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza, Mosè conduce a Dio, però essi giudei si fermano a Mosè e non vanno a Dio. Mosè conduce a Dio che manda il figlio, essi si fermano a Mosè, così non giungono al figlio, così restano condannati. Si accontentano di leggere Mosè, di vedere cosa vuol dire, ma non vanno ad ubbidirli. Non attendono colui che Mosè ha aspettato, colui che Mosè ha atteso. Mosè è morto, ma colui che Mosè ha atteso viene e bisogna attendere lui. Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto. La vita di Mosè che è scritta nelle scritture, non soltanto parole che Mosè possa aver scritto, Mosè cosa ha scritto con la sua vita, ha prefigurato il profeta, il Messia, il liberatore, colui che avrebbe salvato veramente il popolo dalla vera schiavitù. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Se non credete ai suoi scritti, come potete credere alle mie parole? Ciò che è scritto combacia con ciò che Gesù dice, con ciò che Gesù vive, con i suoi disegni. Non c'è dissonanza tra scrittura e vita del Figlio di Dio. Anzi, c'è un'unità profonda, un'unità perfetta. Chi crede in Gesù capisce le scritture, ne vede la realizzazione. Chi ubbidisce alle scritture arriva a Gesù. Chi ubbidisce alle scritture non può fare a meno di accogliere Gesù, di ubbidirlo, di amarlo, di diventare uno con Lui e di vivere la sua vita, la sua obbedienza al Padre. Diventa figlio come Gesù. Credere alle scritture e credere a Gesù diventa le due facce di una medaglia. E se non si crede all'uno, non si crede all'altro. Se non si credono alle scritture, non si capisce Gesù e non lo si arriva ad amarlo. Così Gesù ci aiuta anche ad aver stima delle scritture. Lui non si mette in contrapposizione alle scritture, perché lui non si mette in contrapposizione al Padre, ma lui le realizza, le porta a compimento, perché lui è obbedienza, è amore obbediente al Padre e quindi a tutto ciò che il Padre ha detto e ha manifestato. Rimaniamo nell'amore di Gesù, rileggendo queste parole e ancora fermandoci su qualche parola che ci colpisce maggiormente, che può servire alla nostra vita, perché il nostro amore a Lui cresca sempre di più, si approfondisca e ci conquisti in pieno. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.